Ma io quando abbiamo fatto per la prima volta il sito, insomma, ho pensato che più che mettere un curriculum, che peraltro penso ci sia anche, insomma, un curriculum come formazione professionale che descrivesse, che raccontasse la formazione professionale, visto che sostanzialmente la mia formazione non è stata una formazione attraverso scuole di teatro, di scrittura, attraverso l'università, insomma, ma è stata ed è ancora, insomma, una formazione attraverso le interviste, l'ascolto dei racconti di altre persone. E mi è sembrato più sensato, insomma, mettere quella che per me è stata la mia scuola, insomma, e quindi la conoscenza attraverso il racconto, la conoscenza intanto della storia della mia famiglia. Anche se non è una storia importante, nel senso, voglio dire, nessuno di noi ha fatto cose eclatanti, però a me poi quello che preme di più nel lavoro non è tanto raccontare avvenimenti importanti per una nazione, insomma. A me interessa raccontare il più possibile storie che sono costruite con elementi concreti. Sì, no, io ho iniziato registrando perché mi interessava, insomma, che nell'incontro delle persone non andassero perse delle parti del loro racconto, per una questione di distrazione, insomma, ma anche per una diversa qualità dell'attenzione che c'è quando una persona parla rispetto a quando riascolti una registrazione. Poi, riascoltando le registrazioni, mi sono reso conto che effettivamente sono due cose completamente diverse: ascoltare una persona che parla o ascoltare una registrazione del suo racconto. Ed è un po' la differenza che c'è tra memoria e memorizzazione. Cioè, la memoria è quella che riguarda noi personalmente ed è quel lavoro fatto dal supporto nostro naturale, insomma, il cervello, le nostre capacità cognitive. La memorizzazione invece è tutta delegata all'oggetto, a un supporto esterno, che può essere come in questo caso un mini disk, un software, un audiocassetta, una videocassetta, insomma. E il rapporto che noi abbiamo con questi oggetti è molto diverso. Persino quando io non riascolto, perché poi la maggior parte delle registrazioni che faccio io non le riascolto, non c'ho tempo. Però il fatto di sapere che c'è un supporto e che stanno da qualche parte mi cambia la mia percezione di quella registrazione. Un po' come quando sono usciti i primi videoregistratori. La maggior parte di noi ha registrato ore e ore, insomma, videocassette, intere nottate fuori orario, che ovviamente non rivedrò mai, insomma, e che probabilmente non rivedrà mai nessuno. Nel senso che, perché probabilmente quelle videocassette già sono rovinate, però l'idea stessa che io possa col videoregistratore registrare qualcosa e che poi si possa lavorare sopra, non soltanto facendo un montaggio, ad esempio, no? Ma anche semplicemente mandando avanti e indietro, avanti veloce e indietro veloce, già questo mi cambia completamente il rapporto che io ho con l'oggetto memoria. Beh, c'è differenza, la stessa differenza che c'è tra un diario e un altro diario. Nel senso, soprattutto qui, in quest'archivio ci stanno diari molto diversi, insomma. Un diario scritto su un calendario rispetto a uno scritto su un lenzuolo sono due cose molto diverse. E se pensi che il lenzuolo è qui, è messo questo grande lenzuolo su cui una donna ha scritto la sua vita, insomma, che già non è un diario, perché è qualcosa, credo, adesso non so come loro dell'archivio ne parli, non so, ne descrivono, lo chiamino, ma è più un memoriale in qualche maniera, che non è un diario scritto giorno per giorno. Per cui, voglio dire, la grossa differenza secondo me c'è rispetto al tempo della storia, è il tempo che fa la differenza. Quando io scrivo un diario giorno per giorno, faccio un'operazione completamente diversa rispetto a quando un giorno mi metto seduto e racconto e scrivo la mia vita passata. Prima cosa, perché quando io scrivo la mia vita passata, in genere è perché voglio tirare somme. Invece in un diario al massimo ti riassume della giornata, ma sai che il giorno dopo riprenderai a scrivere, 2 giorni dopo, 3 giorni dopo e via discorrendo, forse per tutta la vita. E poi perché quando tu scrivi un diario giorno per giorno, in fondo non racconti una storia. Racconti una storia quando scrivi un memoriale. La racconti la storia perché sai che quella storia a un certo punto è finita. Allora, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, io scrivo la mia storia durante la Seconda Guerra Mondiale, ma perché la Guerra Mondiale è finita. Quella è, secondo me, una differenza più importante, più grande rispetto alla differenza che può avere una videocassetta rispetto a un'audiocassetta, rispetto a un mini disc o a un DVD o a un diario. Il linguaggio non prescinde completamente dal mezzo, ma il diario scritto rispetto a una intervista in audiocassetta potrebbe condividere lo stesso linguaggio, insomma, ed essere diverso solamente per una questione di supporto. È strano, quando io ho cominciato a raccogliere storie sul tema del manicomio, anzi prima di iniziare a raccogliere storie ho cercato di capire qual era il tragitto che avrei fatto poi, nel senso che se tu dici adesso faccio uno spettacolo sui matti, chi intervisto? Intervisto i matti probabilmente, intervisterò gli infermieri, i medici, però potrei intervistare anche i familiari, potrei intervistare anche quelli che abitano nello stesso palazzo dove c'è un matto, potrei intervistare i negozi che stanno nei pressi dei manicomi, dei servizi psichiatrici. Io in questi giorni faccio un festival a Roma, al quarto piano di un edificio abbiamo montato una stanza dove si ascolta una registrazione di 14 minuti di un deportato ad Auschwitz che lavorò nei Sonderkommando, cioè erano gli internati che lavoravano allo sterminio. Al terzo piano c'è un centro diurno. Quando Shlomo Venezia, questo che ho registrato, aveva cercato di entrare nella stanza dove c'era la sua voce, in realtà al secondo piano l'hanno fermato e l'hanno mandato dai matti, insomma, perché un matto gli ha detto no, devi andare al terzo piano, e lui si è trovato in un centro diurno. E nel senso che allora anche lui potrei intervistare, anche lui ha qualcosa da raccontarmi, no? sulla malattia mentale, la pazzia, la follia. E quelli che quindi per prima cosa devi scegliere un punto di vista. Io ho scelto di intervistare soprattutto infermieri. Certo che ho incontrato anche ex pazienti degli istituti psichiatrici privati, pubblici, gente che frequenta centri diurni e via discorrendo. Però la mia scelta era a priori, insomma, io ho dovuto scegliere prima dove andare a raccogliere storie. Se io voglio fare una storia sui cani, non posso parlare di tutti i cani del mondo, dovrò scegliere la taglia, la razza, che ne so, insomma. E quindi ho dovuto fare la prima scelta, quella più grossa, l'ho fatta nella totale ignoranza, senza sapere neanche come li potevo chiamare. E la tua domanda non c'è nell'intervista, però io l'ho ascoltata, per cui tu pure ti trovi in difficoltà perché non sai se chiamarli malati psichici, pazienti, matti, pazzi, folli. E la prima volta che io ho parlato con uno psichiatra, direttore di un SPDC, servizio psichiatrico diagnosi e cura, un po' qualcosa, quello che più rassomiglia al manicomio pubblico oggi, i posti dove porterebbero a me se vado in un bar e rompo tutto, trattamento sanitario obbligatorio, servizio psichiatrico diagnosi e cura, e io non sapevo proprio come chiamarli sti matti, insomma. E allora gli dissi queste persone, era chiaro di chi stavamo parlando, e lui mi disse non le possiamo chiamare persone. Io pensavo, e come le volevamo chiamare? E lui mi disse perché se tu dici persone le confondi, tutte sono persone, è come se fossero tutti uguali, cadi nella questione che apre la sua malattia. Se lui è schizofrenico e quindi non capisce dove finisce la sua identità, dove inizia l'identità degli altri, e tu lo chiami persona, tu lo chiami Mario, Antonio. Allora questo è l'istituzione psichiatrica e questo è in generale l'istituzione totalizzante. E a scuola, se io sono uno che fa rumore e studia poco, io non so il bambino a Scagno che gli piace il gelato o zabaglione, che va al mare e via discorrendo, tutte quelle cose lì dalla mia dentaria scompaiono, io sono semplicemente il bambino al terzo banco che fa rumore. In un ospedale, se io mi rompo una gamba, sto qua, me lo rompo, mi portano all'ospedale. In ortopedia io so il letto numero 13, quello con l'osso rotto, non so più Ascanio Celestini, quello che fa teatro, che legge, che scrive. Allora questa è l'istituzione totalizzante, questo è il carcere, questo è il manicomio. Quando tu finisci in galera non sei più la persona che eri prima, la tua identità viene azzerata, l'unica cosa che resta, sei quello che c'ha 3 anni da scontare in galera, capito? O sei quello che ha commesso quel reato lì. Questa è l'istituzione totalizzante. Questo accade anche nel supermercato. Se io so la cassiera, io non so altre cose tranne che la cassiera per i clienti che ho davanti. Tant'è vero che se c'è fila, per caso so una cassiera un po' lenta, io divento una cassiera cretina che lavora male. Possibile che l'identità della persona scompaia a questa velocità? Questa è l'istituzione totalizzante. Che sia il carcere, la galera, la scuola, la famiglia, il supermercato, poi fa poca differenza se l'ideologia che sta alle spalle funziona allo stesso modo. Teatro politico, teatro di narrazione, teatro della memoria, teatro in narrazione, poi secondo, insomma. Sì, è chiaro, insomma. Cioè, noi abbiamo anche un bisogno, che è quello, come si dice, casa mia, fama capisse, insomma, cioè, in qualche maniera ce l'abbiamo capì. Per cui se tu vieni a vedere un mio spettacolo, vai a vedere uno spettacolo di Albertazzi, poi a tuo cugino che ti dice come erano questi spettacoli, che spettacoli so, non puoi star lì e scrivere un trattato ogni volta che devi descrivere un sasso, insomma una pietra, la punta di uno spillo. Per cui uno fa ma capisse, sì, è teatro e narrazione, cioè Ascanio racconta una storia, Albertazzi, sono in sette, e Pirandello, personaggi, fanno finta che noi ci stiamo, noi il pubblico, parlano tra di loro, che ne so, insomma, uno, ma che è così, ma noi possiamo ridurre il lavoro di una vita, insomma, a quattro parole? Certe volte dobbiamo, però con la consapevolezza che è una riduzione, e quella cosa che diceva Luca, cioè, non posso ma devo, non posso raccontarla sta cosa, ma alla fine devo raccontarla. Quindi non posso ridurla a tre parole, però devo pure ridurla a tre parole, perché ci abbiamo sempre sei ore per descrivere che cos'è lo zucchero nel caffè. Guarda, io non penso mai che l'arte è contemporanea, perché è lei che è contemporanea. Cioè, nel senso, tu mi dici l'arte è contemporanea, e tu mi fai le domande e io rispondo, e quindi sono sempre avvantaggiato rispetto a te. perché nel frattempo penso a quello che mi hai detto. No, dico, l'arte contemporanea è più che altro l'arte dei contemporanei, insomma. Per cui noi assolutamente, quando nel nostro rapporto con l'arte, facciamo arte contemporanea, anche quando apparentemente sembra fuori tempo, sembra non entrarci proprio con quella che a prima vista si sembra la contemporaneità. Però noi siamo contemporanei, siamo chiusi nella contemporaneità in qualche modo, siamo anche condannati alla contemporaneità. E c'era Eugenio Barba, diceva il problema dell'attore è che in quanto uomo rassomiglia troppo all'uomo, per cui in qualche modo noi lo dobbiamo togliere da questa sua somiglianza all'uomo, come uomo, insomma, e quindi lo dobbiamo portare verso la gestualità dell'animale piuttosto che verso la metafora, verso, ecco. E a me pare che la cosa straordinaria degli esseri viventi è che sono assolutamente vivi. E i contemporanei sono decisamente contemporanei. Per cui nel momento in cui io penso ad un lavoro su cui sto lavorando, devo pensare il più possibile che non mi sto allontanando dalla realtà, ma che è il mio modo di entrare nella realtà, nelle cose. Io nel 2000 ho fatto un spettacolo che si chiama Radio Clandestina, sulla storia dell'eccidio alle Fosse Ardeatine, partendo da un lavoro straordinario fatto da uno storico, da una persona che si chiama Alessandro Portelli. Beh, io oggi non rifarei quello spettacolo. E l'ho fatto lunedì a Ciampino, il mio festival, e alla fine dello spettacolo io dico, prendendo la parola come uno dei figli, forse come uno dei parenti delle vittime dell'Ardeatine, dico, in fondo questa storia non la vuole sentire nessuno, non la vuole più sentire nessuno, la storia della nostra guerra, della nostra seconda guerra mondiale. E questo era sei anni fa, effettivamente non parlavamo di memoria, della memoria della seconda guerra mondiale e anche l'olocausto, la Shoah, quello che vuoi, era qualcosa di molto legato agli ebrei e alla loro memoria. Oggi quando si avvicina il mese di gennaio e passiamo a metà del mese di gennaio, non si parla d'altro che di seconda guerra mondiale, Shoah, dell'olocausto, dei campi di sterminio, delle deportazioni. Sono passati solo sei anni, la mia vita è cambiata pochissimo negli ultimi sei anni. Possibile, cioè, che in così poco tempo già quella cosa lì non è più, quelle frasi, quelle parole non sono più frasi, parole che riguardano noi contemporanei. Per questo io dico, in realtà la contemporaneità non è una categoria, ma è una gabbia, e quando tu esci da quella gabbia per entrare in un'altra gabbia, quella precedente non è già più arte contemporanea. quando cammini sotto la pioggia ti bagni, insomma, quando smette di piovere smetti di bagnarti, insomma, sei bagnato per un po' poi ti asciughi, e quindi per vivere in contemporanea, non puoi per forza, insomma, camminare sotto la pioggia e non bagnarti, perché tu sei contemporaneo di quello che è successo 2 ore prima, quando ancora non pioveva. Cioè dobbiamo il più possibile riuscire a non staccarci dalle cose, dalla loro concretezza.